Buongiorno a tutti, facciamo l'appello, poi sospendiamo un attimo in attesa degli altri auditi. Ahimè, Alfonso, Amore, Ariotti, Barbieri, Bertorello, Bevilacqua, Brucoleri, Bruzzone Filippo, Bruzzone Rita, Cavalleri, Costa, Crucioli, D'Angelo, De Benedictis, Dello Strologo, Falcone, Falteri, Gaggero, Gandolfo, Ghio, Gozzi, Grosso, Cabur, Lazzari, Lodi, Manara, Notar Nicola, Pandolfo, Pasi, Patrone, Pellerano, Pilloni, Pirondini, Russo, Vacalebre, Veroli, Villa, Viscogliosi presente. Grazie, sospendiamo un attimo la commissione in attesa degli altri auditi. Grazie, iniziamo i lavori. Si è riunita oggi la quinta commissione, territorio e politiche per lo sviluppo delle vallate, per parlare del seguente ordine del giorno: politiche di sostenibilità ambientale e illustrazione del piano resilienza Action Plan 2050. Probabilmente sarà una prima commissione che introdurrà queste politiche di sviluppo ambientale e sostenibile. Passo la parola all'assessore per un'illustrazione di carattere generale. Grazie.
Grazie Presidente, buongiorno ai commissari e agli auditi. Oggi procederemo attraverso un'illustrazione di quelli che sono i piani legati alla sostenibilità e alla resilienza, all'illustrazione dei documenti che sono stati approvati, chiamiamo delle linee di indirizzo di azione e che guardano al 2030 al 2050. Questi temi vengono seguiti dall'Ufficio Agenda Urbana, Sostenibilità e Resilienza. Abbiamo la dottoressa Pesce, che è la dirigente responsabile, e la dottoressa Stefania Manca, che è il nostro Resilient Manager, figura che è stata appunto introdotta nello scorso mandato, e gli uffici hanno stilato alcuni documenti che sono documenti di riferimento per l'amministrazione. Sono il primo è il piano della resilienza, che chiamiamo Genova The Lighthouse, questo è il nome che è stato dato. E poi l'altro documento è l'Action Plan 2050. All'interno poi di questi documenti sono previste delle azioni che poi, come sempre, devono essere calate nella quotidianità e nella concretezza, e oggi procederemo ad un'illustrazione di questi documenti, e naturalmente poi siamo disponibili anche poi nel proseguire con altre commissioni, se ci fossero delle richieste particolari da parte dei commissari, e poi nelle altre commissioni a cui normalmente partecipiamo ci sono poi anche argomenti che vengono trattati, che discendono dall'action plan, dal piano della resilienza, che sono i temi della mobilità elettrica, piuttosto del contrasto all'inquinamento, e tante altre azioni che già conoscete. Quindi io, Presidente, se direi che la dottoressa Pesce può introdurre, e poi credo ci sia una presentazione che non so se è già stata inviata ai consiglieri. Perfetto.
Grazie Assessore, allora passerei la parola alla dottoressa Mina Pesce, direttore dello sviluppo economico del Comune di Genova. Grazie.
Buongiorno a tutti, io introduco a grandi linee come siamo arrivati a oggi ad avere un action plan della città di Genova che ci porta al 2050, che ha una visione di lungo periodo. Come ha già anticipato l'assessore, l'amministrazione nella giunta precedente ha chiesto di individuare questa figura che è stata individuata attraverso un concorso pubblico e nel 2018 è stato creato all'interno della Direzione Sviluppo Economico l'ufficio Agenda Urbana, Sostenibilità e Resilienza. E Stefania Manca è la nostra Resilience Manager che ha vinto il concorso pubblico. Che cosa abbiamo iniziato subito a fare? A creare una strategia che è stata portata in giunta nel 2019, una strategia dentro la quale Genova porta delle sfide che vuole vincere. E come le abbiamo tradotte in impegni più concreti, più tangibili? Attraverso un action plan che contiene, in base alla strategia, che individua tre filoni: un filone grey, un filone green e un filone soft, a cui sono poi nell'action plan collegati degli obiettivi. Questi obiettivi, devo anticipo, sono già tutti finanziati. Voi sapete che la struttura che in questo momento sto dirigendo si occupa anche di ricerca fondi, e quindi attraverso la ricerca di fondi sia ministeriali sia di fondi europei siamo riuscite ad avere tutte le azioni e gli obiettivi dell'action plan finanziati. Quindi questo ci dà molta forza, perché stiamo concretizzando, stiamo attuando quello che in poco tempo abbiamo deciso di fare e stiamo facendo. Ora Stefania, a cui lascio la parola, entrerà un po' di più nel dettaglio dell'action plan e vi illustrerà magari alcuni degli obiettivi un po' più significativi, non che gli altri che non lo siano tutti, però magari alcuni che possono essere anche già vicini alla conclusione, cioè alla loro realizzazione. Quindi può anche dire come qualche KPI, come viene dato, può già darli per capire come questo sta impattando sulla nostra città. A te.
Grazie Stefania Manca, che è Resilient Manager, quindi una figura tecnica specifica prevista anche dalla normativa europea, che lavora all'interno della struttura di sviluppo economico, appunto diretta da Mina Pesce. Grazie.
Eccoci. Buongiorno a tutti. Cercherò di essere molto, molto rapida. In poche parole vi vorrei illustrare il percorso che ha portato alla stesura della strategia Lighthouse, in accordo con quelle che sono le agende internazionali e i dettami, le direttive della Commissione europea. In sé per sé il Comune aveva espresso la propria candidatura nel 2016 a far parte del meccanismo dell'agenda urbana europea, che aveva costituito 12, poi sono diventati 14 partenariati multilivello e multi-stakeholder per risolvere le priorità che la Commissione europea si era data anche prima che salisse la von der Leyen e che scrivesse poi il Green Deal. Noi come città abbiamo coordinato il partenariato sull'adattamento al cambiamento climatico, riconoscendo quello per la nostra città come prioritario, e da allora abbiamo anche imparato moltissimo. Ci siamo seduti ai tavoli delle negoziazioni internazionali con tutti i rappresentanti dei ministeri e dei dicasteri della Commissione europea per comprendere al meglio come intercettare i fondi che la nostra direzione gestisce e come calare a terra progettazioni concrete ma aderenti a dei requisiti e a delle richieste specifiche delle agende internazionali da una parte e di quelle che sono poi le normative di riferimento dall'altra, perché non sempre è semplice tradurre il libro dei sogni e dei desideri in progettazioni che siano realmente finanziabili senza poi doverle anche ridiscutere. Per cui dal 2017 ci siamo occupati soprattutto di questo argomento e grazie a questa esperienza nel 2018, anche a fronte degli eventi che ci hanno ferito, è stato costruito una struttura e un ufficio che si occupasse proprio di questi temi. Come vedete, la differenza tra ciò che è un adempimento e ciò che tutte le città hanno e ciò che invece è una scelta e quindi un cambio di passo è abbastanza chiaro in questi semplici documenti che io vi ho listato. Però Genova in questo caso ha già, come tutte le altre città in sé, delle possibilità di incidenza sul territorio per uno sviluppo economico sostenibile e resiliente nei documenti di pianificazione urbana, nei documenti diciamo così di gestione, di prevenzione dei rischi da disastri che abbiamo come parte di protezione civile e in quello che è lo sviluppo di una mobilità sostenibile a bassa emissione attraverso il PUMS che è metropolitano ma che sul capoluogo incide per la maggior parte del territorio come tutti noi sappiamo. Il Comune ha oltremodo rettificato il suo impegno nei confronti del patto dei sindaci dove aveva sottoscritto il PAES diventando poi PAESC, quindi Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima, e nel 2018 anche lì aveva firmato questo intento e a questo punto abbiamo potuto fare tesoro di tutto, non solo l'impegno, della conoscenza territoriale di tutte le direzioni dell'ente che collaborano insieme su questi temi per redigere la strategia Lighthouse. Strategia Lighthouse che ha di buono, non lo dico poi ditemi voi se sbaglio, la semplicità. Ha una semplicità comunicativa che è stata giudicata anche dai grandi network internazionali esemplare, nel senso che concentra in una quarantina di pagine tutto ciò che c'è da sapere, dà delle linee di indirizzo molto generali a livello, diciamo così, nazionale, è ottemperante a tutti quelli che sono anche i criteri e i dettami della normativa nazionale, dal PNIE, che piuttosto che insomma, le strategie rispetto a quelli che sono i temi incidenti sui grandi cambiamenti del nostro secolo, demografico, climatico e transizione digitale, quindi lavorando su questi grandi temi ha diviso in tre assi, che ha già nominato la dottoressa Pesce, grey, green e soft, i nostri sforzi per poter analizzare il nostro territorio e sviluppare soluzioni innovative per risolvere le problematiche, anticipare soprattutto i problemi degli scenari futuri e poi rafforzare e migliorare anche le parti dove noi siamo comunque già predisposti e abbiamo dei punti di forza. Come vedete è semplice e complesso allo stesso tempo. Io posso soltanto dirvi che la finalità è quella di innovare fortemente l'amministrazione e la sua capacità di offrire dei servizi aderenti ai tempi, possibilmente anticipandone qualcuno. Questo è io da tecnica studio da tanto tempo questi temi e quello che vi posso dire è che ancora ieri in un incontro in occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile delle tre città europee che hanno partecipato, The Hague piuttosto che Kiel, piuttosto che Bilbao, hanno fatto vedere delle strategie e io sorridevo perché noi siamo stati antesignani, le stanno sviluppando ora, noi l'abbiamo già sviluppata da ormai da tre anni ed è ancora buona e lo sarà ancora per un po', speriamo. L'altro punto di forza della strategia è stata la condivisione. La condivisione con, lo vedete subito, 46 stakeholder locali, 200 partecipanti, abbiamo lavorato, come si dice oggi, a bubble fish, quindi la bolla di pesce, quella più stretta è quella dei collaboratori che poi conoscono meglio i contesti locali e poi un intorno di stakeholder a livello nazionale e internazionale che hanno contribuito volontariamente in ottica di peer review, noi l'abbiamo distribuita a tutti e questa strategia è stata approvata, qualcuno ha fatto qualche veramente piccola correzione, ma è stata anche utilizzata, è liberamente disponibile online, è stata approvata in giunta, come tutti i documenti sono liberamente scaricabili e disponibili ed è anche in inglese, chiaramente come l'action plan. Adesso vi illustro, sperando di suscitare anche interesse, qualche domanda sull'action plan, vi faccio vedere proprio, ecco. L'action plan è lo strumento operativo che utilizza la legacy, quindi l'eredità della strategia, e la rende operativa. Attraverso, lo vedete, le analisi che non possono prescindere da poter scrivere un documento operativo, ancorché con un linguaggio semplice e di nuovo divulgativo diciamo così, alla portata di tutti, soprattutto dei non tecnici, perché è stata una delle richieste del sindaco. Una volta mi ha detto: troppa scienza, rendilo più fruibile per tutti noi, e così abbiamo fatto. E come la strategia si basa sui tre macro trend di cambiamento che tutti noi stiamo vivendo e vedendo negli effetti, tre asset di lavoro che li ha confermati e tre grandi obiettivi: innovare, anticipare e potenziare. Quindi molto semplice. Le azioni sono le stesse che vi ha fatto vedere la dottoressa Pesce, 12 ambiti di azioni che toccano l'innovazione delle infrastrutture del territorio e l'ottimizzazione di quelle esistenti, quindi anche un utilizzo razionale delle infrastrutture, che mai come oggi è un tema non solo attuale, se pensiamo alle infrastrutture fisiche ma anche alle parti immateriali che su queste si snodano, è più che attuale, è il tema del futuro. E la rigenerazione del territorio è l'asse portante è il focus portante dell'asse green, assieme alla creazione di connessioni multifunzionali, perché è necessario cambiare la concezione territoriale del passato, che è stata costruita in termini di spazi e di volumi dedicati ad alcune funzioni. Oggi le persone hanno bisogno di muoversi per tutte le loro necessità e avere a disposizione degli spazi che gli permettono di occupare il loro tempo come meglio aderisce alle loro esigenze. Ecco che gli spazi vanno ripensati. Noi abbiamo anche bisogno di trovare spazi dove lo spazio non c'è, e quindi usiamo gli interstizi della città, gli spazi piccoli, le piazze, piuttosto che tutti gli spazi poli di aggregazione devono essere rivisitati, rigenerati e resi sicuramente disponibili, anche per creare quelle condizioni di appetibilità d'impresa che potrebbe trovare in un valore anche immobiliare ed un valore dell'intorno che accresce perché l'amministrazione si dedica e su quello investe, molto più attrattivo e quindi molto più interessante da pensare come possibile nuovo insediamento. L'asse soft è l'asse che riguarda anche il funzionamento della macchina, quindi noi dell'amministrazione comunale, perché riguarda lo skilling, quindi le competenze che è necessario acquisire da ora in avanti da tutte le parti interessate, quindi anche per gli auditi che abbiamo oggi, spero che incontri le esigenze, quelle che poi sono le difficoltà anche di trovare professionalità oggi sul mercato, perché non hanno avuto una formazione adeguata alla richiesta di oggi e di domani. La formazione classica, diciamo che oggi non è più tanto, le tecniche sono le professioni oggi molto più richieste e vi assicuro che lo saranno ancora di più negli anni a venire. E poi una revisione dei regolamenti, Riveco è semplice, si capisce che è molto difficile da fare, però ci stiamo lavorando, individuando alcuni regolamenti più che altri sui quali possiamo incidere per semplificare e sicuramente per offrire anche alla parte esterna, alle parti interessate, la possibilità di un'interazione più non solo oggettiva ma più efficace con poi l'amministrazione, perché molte volte la regola porta regola, la regola induce altre regole e poi alla fine ci perdiamo un attimo sul senso nel quale le abbiamo costruite, diventa troppo complicato. Noi abbiamo 101 o 105 regolamenti e sono veramente tanti se andiamo a vedere, è vero che siamo grandi. Per cui ora vi faccio vedere proprio due o tre spot. Come diceva la dottoressa Pesce, questo è un action plan che guarda al 2050 per obiettivi individuati dalle agende internazionali e poi anche dalle nazionali come prioritari, per cui noi li abbiamo ricalati sul nostro contesto, perché tutte le città non sono uguali e non è possibile pensare anche di misurarle tutte con le stesse metriche, perché sbagliamo e sbagliano molte delle reti nazionali da questo punto di vista, e sono tutte finanziate con fondi europei o fondi ministeriali o fondi propri nel momento in cui si parla di azioni che riguardano la macchina, per cui siamo noi che ci lavoriamo, però è giusto rendicontare anche il tempo lavoro nostro, perché questo è anche un modo per valorizzarlo. E per cui, in veramente tre parole, UNESCO Sentinel di fatto porta l'attenzione al nostro patrimonio UNESCO riconosciuto e ammirato da tutta la comunità comunità che visita e che viene nella nostra città, un patrimonio architettonico che quindi ha bisogno, rispetto al cambiamento climatico, di essere tutelato, protetto, promosso nella maniera corretta. Noi abbiamo un piano di gestione che questo garantisce. UNESCO Sentinel rafforza questo piano con delle azioni fondamentalmente che utilizzano la tecnologia molto più moderna, quindi proiezioni satellitari e analisi, diciamo così, del monitoraggio delle infrastrutture per anticipare, prevenire i problemi di questi nostri palazzi, sui quali non è semplice intervenire per vincoli e, come tutto il nostro centro storico del resto, per cui anche lì una conciliazione non da poco. Sempre la dottoressa Pesce, sempre la nostra direzione, ha la gestione del patrimonio UNESCO della città, per cui non poteva mancare un elemento di questo tipo. Genova Preview è un'azione che è dedicata a rendere la nostra città sempre disponibile online, quindi con una fruizione diversa, se non fisica, virtuale, quindi utilizza il 3D, tutta la parte dell'innovazione digitale, si fa con i sistemi informativi, con i partner, con tutti quelli che stanno seguendo questo progetto, e di fatto permette, ed è stata citata come buona pratica anche nelle prassi di ISPRA, perché è un'azione di adattamento al cambiamento climatico, nel momento in cui noi abbiamo un'allerta, faccio l'esempio proprio pratico, oppure un'indisponibilità dei patrimoni per manutenzioni, o perché ci sono dei lavori, o perché come durante la pandemia abbiamo avuto un blocco totale perché non abbiamo potuto fruire nessuno di alcuna cosa che non fosse all'interno delle nostre case, ecco che Genova diventa fruibile sempre, per sempre, per tutti. Ed è molto, molto interessante e sfidante. Cloudburst è un'azione che guarda agli allagamenti della nostra città, non le alluvioni, tengo a precisare, perché non confligge con i piani di protezione civile. Noi non lavoriamo in sovrapposizione alle strutture, lavoriamo con le strutture, e quindi questa è un'attenzione particolare a quelli che sono piccoli fenomeni di allagamento che sottendono la nostra città in alcune aree, per le quali è necessario rivedere la rete di drenaggio urbano. Grazie al progetto URCA, che è appena partito, una riunione che hanno giusto fatto ieri anche con l'assessore, con chiaramente la direzione ambiente, è partito questo primo, diciamo, focus zonale nella zona di San Pier d'Arena, per cui Aereti procederà all'analisi della, diciamo così, e dell'ottimizzazione della rete di drenaggio urbano, per evitare che in Piazza Montano, che conosciamo tutti, possano avvenire ulteriori fenomeni di allagamento, che, ripeto, sono allagamenti piccoli, zonali, ma mettono in scacco il tessuto sociale ed economico del quartiere, più di altri, e quindi tanto per dire. Rigenerazione, la salto perché ovviamente la potete immaginare tutti, con tutti i grandi progetti di impatto che stiamo portando avanti, grazie ai fondi strutturali, grazie al REACT-EU e grazie al prossimo settennato di programmazione, in effetti la città potrà cambiare volto in alcune aree che sono strategiche. Clean Air, allo stesso modo, guarda la qualità dell'aria, e quindi rigenerando, va in tandem, però ha un focus dedicato a ciò che noi respiriamo. Il comune non ha competenza specifica sulla qualità dell'aria, ma il comune implementa politiche e azioni concrete perché la qualità dell'aria migliori in città. Noi come responsabile, la dottoressa Pesce, anche responsabile dell'ufficio statistica a livello nazionale, e mai come ora i dati su alcuni temi specifici sono essenziali. Clean Air si occupa proprio di questo, in accordo con ARPAL, abbiamo già avviato dei processi di collaborazione, grazie a un progetto europeo la stessa è finanziata. Grazie ai fondi REACT-EU finanziamo C-City, ossia la trasformazione da qui al 2050 di Genova in una città circolare, e parliamo di economia circolare, quindi non è circolarità per gli ambientalisti, lo ripeto sempre da te, ma è economia circolare applicata a tutti i processi di gestione a livello di aziende, quindi a livello di imprese da una parte, a livello di amministrazione dall'altra, e tocca tutti i settori, anche quelli che oggi sono, diciamo così, alla ribalta mediatica per le problematiche che tutti noi viviamo, quindi settore energia, settore mobilità, come i prodotti vengono disegnati, come i servizi vengono disegnati e come dovrebbero essere disegnati. Ripeto, l'obiettivo, come ha detto la dottoressa Pesce, medio-lungo periodo, non potrebbe essere altrimenti. Le connessioni sostenibili, ve ne ha parlato l'assessore Campora, riguarda soprattutto politiche, azioni di mobilità urbana, riutilizzando anche tutte le, noi siamo una città verticale, utilizzando al meglio l'infrastruttura, diciamo così, che abbiamo a disposizione, che è un po' da pensare come un sistema circolatorio nel quale ci sono arterie e vene principali, ma poi ci sono anche le secondarie fino ad arrivare ai capillari. One Stop Shop Academy, finanziata con il MITE, riguarda l'upskilling, quindi riguarda quelle competenze e soprattutto quell'informativa, anche più generica, alla popolazione che sarà interessata a riguardo, rispetto ai grandi trend che abbiamo, di cui abbiamo parlato prima, ma soprattutto rispetto a quelle esigenze formative e, ma, ripeto, di maturazione di competenze che oggi più che mai sono necessarie. E capacitivi a più l'orientamento alle imprese. Voi sapete che sempre nella nostra direzione opera la Genoa Business Unit e come quella operano anche delle realtà che hanno il grande onere e onore di far matchare domanda e offerta, quindi per analizzare anche dove abbiamo il mismatch, cioè dove non stiamo, noi magari siamo, uso un termine non tecnico, però sfornando competenze che però poi non trovano effettivamente occupazione, soprattutto occupazione duratura. Tanto per Riveco, revisione dei regolamenti, vado veloce, Power On prende spunto da qualcosa che questa città ha implementato in, non solo durante il Covid, ma soprattutto durante l'allerta rossa, ossia lo smart working, nel senso come garantire che i servizi cittadini siano sempre disponibili, sempre, che non abbiano i break, diciamo, ecco. E quindi abbiamo usato i termini che sono quelli del telecomando, no? Sempre acceso, e questa azione si occupa proprio di analizzare, di trovare le soluzioni già implementate che diventano best practice e quelle che invece hanno bisogno di essere rifunzionalizzate. Controllo dinamico, che è l'ultima, è un framework di misurazione finanziato sempre con React-EU che permetterà di monitorare l'andamento dell'action plan e delle azioni dell'ente, anche una parte delle azioni contenute nel DUP che adesso corrispondono, avete visto più o meno prima, avevo citato 34 obiettivi strategici di DUP che sono all'interno dell'action plan, e questo framework è sviluppato grazie, ripeto, ai fondi React-EU con il nostro partner tecnologico di Liguria Digitale, con l'Università di Genova come selezione degli indicatori che misurano i progressi della città e permetterà di simulare l'andamento di 6 qualità elettive principali della nostra città e di tutte le città, andando a vedere, simulerà il nostro andamento a fronte di decisioni che prenderà la parte politica, quindi sarà un gioco, fondamentalmente è un gioco reso come un gioco ma con dietro un'analitica veramente importante, farà vedere alla città dove abbiamo bisogno di implementare nuove azioni, nuove politiche, ma soprattutto farà vedere la progressione verso il 2030 e il 2050. Concluso. Grazie, grazie mille.
Grazie a lei, dottoressa Manca. Volevo dare atto degli auditi presenti, perché abbiamo invitato il rettore e prorettore dell'Università di Genova, l'Ordine degli Architetti, l'Ordine degli Ingegneri, l'Ordine Regionale dei Geologi, il Collegio Provinciale dei Geometri e tutti i presidenti dei 9 municipi della nostra città. Sono presenti il prorettore dell'università, la professoressa Da Crema, l'ingegner Rossi Silvio, che è in rappresentanza dell'Ordine degli Ingegneri, la dottoressa Barbara Musante, che è vicepresidente dell'Ordine dei Geologi, e poi la dottoressa Angela Gambardella dell'Ordine degli Architetti e il dottor Aldo Daniele, sempre dell'Ordine degli Architetti. Passerei brevemente la parola all'ingegner Rossi Silvio, che voleva fare un piccolo intervento, una precisazione. Grazie.
No, funziona? Sì. Prima di tutto, buongiorno a tutti. Come diceva, sono ingegner Silvio Rossi, sono neo vicepresidente dell'Ordine degli Ingegneri. Quello che mi premeva dire è che come ordine professionale quello che è il nostro codice deontologico e la nostra organizzazione, abbiamo una commissione ambiente che è a piena disposizione per quello che possono essere, diciamo, la richiesta di studi, di pareri tecnici. Ecco, noi ci mettiamo a disposizione come abbiamo sempre fatto anche in precedenza, sperando poi, diciamo, di dare un supporto valido. nel prosieguo di questo action plan, che effettivamente ha un traguardo a 2050, ma se non si vengono realizzati quelli che sono gli obiettivi nei tempi prestabiliti, può essere una cosa, è un win-win, vinciamo in due, ecco. Grazie.
Grazie a lei. È presente anche l'esperto del gruppo Genova Domani, il dottor Marco Santachiara. Ci sono degli interventi da parte dei commissari? Commissario Barbieri, grazie.
Sì. Buongiorno a tutti. Ringrazio gli auditi degli interventi. Personalmente è un tema che mi è molto a cuore in qualità di antropologo, il tema della resilienza versus la resistenza è un concetto che ormai fa parte dell'antropologia contemporanea e nonostante intellettualmente io sia un po' più legato al tema resistenziale perché nella mia personale visione Genova è una città che oltre, cioè che dopo la deindustrializzazione non abbia bisogno di resiliare ma di resistere, che abbia resistito, la cosa mi dà molto sollievo, adesso però ovviamente c'è molto molto da fare. Sono stato molto impressionato dalla presentazione perché ci sono tante belle attività, nel caso particolare una mia riflessione, anzi una mia domanda era se si potesse sapere qualcosa in più del tema economia circolare, perché anche come gruppo Genova Domani è una delle tematiche sulle quali abbiamo anche basato la campagna elettorale, nel senso che ci facciamo promotori di questo genere di attività. Personalmente credo anche che economia circolare voglia significare un cambio di abitudini nell'esistenza del cittadino e dunque dall'uso delle risorse energetiche alla sostenibilità, quella della mobilità, eccetera, eccetera. Allora, forse mi è sfuggito, ma se ci sono dei progetti già attivi sull'economia circolare o in prospettiva, sarei molto interessato a saperlo. Grazie.
Grazie a lei, commissario. Prego, dottoressa Manca o dottoressa Pesce, chi vuole intervenire.
Ecco, allora, rispetto a C-City, che è questa macro, un mondo nei mondi, macro azione di trasformazione di Genova in città circolare, allora, finanziata con il React-EU, porterà ad avere una strategia di economia circolare che la città al momento non ha, ha progetti implementati di economia circolare finanziati da fonti diverse negli anni, ma una strategia vera e propria non ce l'ha. E quindi il primo risultato sarà avere una strategia approvata anch'essa ovviamente dall'organo politico, non potrebbe essere altrimenti, se no non esiste come si dice tra di noi. Oltre a questo, prevede l'apertura di un circular hub, quindi di un incubatore di idee e di progettualità, presso la struttura del Blue District, che è poi il nostro partner in-house, che ha in carico di sviluppare queste attività specifiche, e l'apertura invece di un circular desk, un po' come lo sportello sulla riqualificazione energetica, se andiamo a vedere, c'è bisogno di fornire assistenza tecnica alle realtà, anche imprenditoriali, piccole e grandi, meno, ma le piccole soprattutto, su quelle che sono le opportunità di una conversione vera e propria in termini di transizione ecologica. Quindi che cosa significa circolarità energetica, come fare a recuperare al meglio le risorse piuttosto che disfarsene come un bene, come trasformare quella che è stata l'economia lineare degli ultimi 50-60 anni invece in termini circolari. Allo stesso modo lavoriamo con le partecipate, quindi con AMIO, non potrebbe essere altrimenti, un po' perché loro da tempo sviluppano progettualità, hanno cambiato anche le campagne di comunicazione. Serve però, e in questo sono assolutamente d'accordo, un accompagnamento, e sarà fatto con delle piattaforme informative, degli incontri costanti, con delle aule diciamo fisiche e virtuali, perché bisogna anche adeguarsi ai tempi, per garantire che dal lab che incuba le idee e i progetti, il desk che offre un'assistenza per renderli diciamo operativi e per poterli implementare a scala di quartiere piuttosto che municipio, piuttosto che poi a livello di sistema come città, ci sia una continuità e soprattutto un'adeguata informazione. Molto poco ancora oggi è disponibile, come c'è tanto rumore, ma informazione seria ce n'è un po' poca, quindi la città in questo caso si fregia di questo ulteriore onere, ma questo facciamo, noi d'altronde dobbiamo fornire dei servizi e questo è quanto. AMIO aprirà il centro del riuso di via Bologna, che sarà il più grande di Genova, sarà un surpluse, quindi della rete surpluse, e quel centro del riuso diventerà anche il capofila di una gestione della logistica sostenibile nell'ambito del riuso, quindi utilizzo di mezzi anche green, perché bisogna essere anche green in quello, altrimenti facciamo soltanto un pezzo del ciclo, e gestirà anche la ridistribuzione di quelli che sono i beni disponibili nei vari mercatini, piuttosto che tutte le realtà che si occupano di riparo, di riuso e quant'altro. E poi ci sono altre attività, ma l'idea è quella di partire dal design, quindi con le imprese faremo proprio un lavoro di cominciamo a disegnare prodotti che siano circolari dall'inizio. In ultimo, due bei progetti della città sono la circolarità energetica, o meglio anche positività, quindi progetti di comunità energetiche che stanno per partire come sperimentazione, che sono 5, ne partirà una breve, e poi un progetto sempre finanziato dal React-EU che si occupa di allungare il ciclo vita degli impianti fotovoltaici, 32 impianti fotovoltaici di ente, facendo sì che non vengano sostituiti solo perché c'è un componente che è vetusto e si è ammalorato, ma perché vengano analizzate e sostituite solo le parti, e quindi si allungano di altri 5 anni, che non è poco.
Grazie dottoressa Manca. Assessore, vogliamo, se non ci sono più interventi, possiamo anche... deve prego. Vabbè, sì.
Buongiorno a tutti, sono Aldo Daniele, consigliere dell'Ordine degli Architetti di Genova. Abbiamo assistito a una interessantissima rappresentazione di un piano che ovviamente tutti ci auguriamo possa essere portato a fondo e sviluppato in tutte le sue parti, e anche magari anche altre parti che potrebbero essere sicuramente con un'integrazione tra i vari soggetti e una collaborazione, un colloquio sviluppate. A questo proposito qui sicuramente mi sento di dare come Ordine degli Architetti la piena disponibilità, come commissioni nostre interne, a dialogare, sviluppare, ragionare sui temi, sui vari temi, a parte ovviamente quello della rigenerazione urbana che è scontato, ma anche altri che ho notato essere molto interessanti e di possibile sviluppo. Mi sento di consigliare anche un'attenzione particolare a un tema sempre all'interno della rigenerazione urbana, il tema della scuola, perché è sicuramente un tema fondante per tutte le comunità, in particolare per la nostra. Lunedì mattina ci sarà organizzato dall'Ordine degli Architetti di Genova un convegno a Palazzo Ducale sulla scuola futura, e vi invito ovviamente tutti a partecipare, perché l'intenzione nostra come ordine è sicuramente quella di partecipare e di collaborare il più possibile con gli enti, le amministrazioni, in particolare ovviamente il Comune di Genova, ma comunque in generale, proprio per sviluppare conoscenza, cultura e raggiungere l'obiettivo della qualità, che è un obiettivo fondante, peraltro un obiettivo indicato anche dalla von der Leyen nel New European Bauhaus. Il convegno c'è stato recentemente al Ducale ed è stato altresì interessante come proiezione futura e sviluppo possibile. Quindi sono tutti temi sicuramente su cui ragionare, su cui lavorare, al di là delle divisioni e delle parti, Quindi buon lavoro, grazie.
Grazie a lei. Assessore, a lei la parola, grazie.
Molto brevemente ringrazio gli uffici per la presentazione di questo documento. Sono già in corso molte collaborazioni sia con gli ordini, sia con l'Università di Genova, professoressa Da Crema che è qui presente, e in particolare anche col prorettore alla sostenibilità, la professoressa Del Borghi. Abbiamo già dei protocolli attraverso i quali collaboriamo, così come anche con alcuni dipartimenti, penso al Dipartimento di Architettura e di Design, con il quale ci siamo confrontati sui temi della mobilità, sul design dei mezzi, quindi sulla tipologia dei mezzi. Quindi questa osmosi e questa collaborazione con gli ordini, così come l'università, è per noi fondamentale. Quindi siamo pronti a confrontarci, a mettere a disposizione tutta la documentazione e naturalmente a ricevere anche i vostri preziosi suggerimenti. Grazie.
Grazie lei Assessore, grazie ancora alla dottoressa Pesce, direttore del Dipartimento di Sviluppo Economico, alla dottoressa Manca e a tutti gli auditi e ai consiglieri che hanno partecipato. Dichiaro chiusa la commissione. Grazie.